Pensieri e musica in libertà. In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi volevo parlare della televisione, non del televisore, cioè quell'elettrodomestico che si accende e si spegne con il telecomando, quello che sembra un innocuo oggetto, ma che in realtà è lo strumento di manipolazione di massa, di ipnosi di massa, anzi, più efficace che sia mai esistito al mondo. L'establishment infatti riesce a realizzare programmi che sembrano innocenti, addirittura istruttivi, ma che sono finalizzati a rendere il nostro intelletto meno attivo possibile. Sono programmi di studio scolastici, notiziari, prodotti cinematografici, talk show, pensati esattamente per distrarre, disinformare, confondere le idee a noi spettatori affinché non creiamo problemi al potere, ce ne stiamo lì zitti zitti a bere tutto quello che ci viene propinato sullo schermo. Oh, non lo dico io, esistono eminenti voci che sporadicamente purtroppo si alzano indignate e hanno vita breve. Per esempio, un certo Sergio Colabona, che qualcuno probabilmente conosce, è un regista molto noto per aver ideato programmi di estremo successo sia in Rai che in Mediaset, e nel 2009 rilasciò un'intervista denunciando espressamente quanto avviene realmente in televisione e confessando che lui per primo ha ideato programmi con messaggi ad hoc per far credere al pubblico che la realtà sia quella che viene raccontata, ma che non è affatto così. Colabona non è uno da nulla, perché lo ricordo, giusto per rendere l'idea, è il regista di programmi famosi, molto noti a tutti, da Affari tuoi all'Eredità, dalla Fattoria alla Prova del Cuoco, Il treno dei desideri anche, cioè quindi quella versione italiana del Grande Fratello. Quindi dietro le quinte si lavora per ottenere un estremo degrado culturale. Siamo tutti abbandonati in una zona di comfort a cui non ci va di opporci, ma non ci chiediamo affatto chi produce quei programmi. Beh, li producono banche e poteri finanziari. La Endemol, che produce il Grande Fratello per intenderci, è una società di proprietà della banca d'affari Goldman Sachs, della GIRT e di fondi potenti come Apollo, Centerbridge, RBS, Lanco, scusate le pronunce perché capisco di essere terribile. Allora, comunque, l'elite finanziaria utilizza questo strumento, la nostra cara TV, per diffondere notizie distorte, confondere le idee, e noi, imbambolati davanti allo schermo, crediamo che quella che ci viene rappresentata sia l'unica realtà.
Questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da Giappone. E quando sei alla frutta la città è distrutta. Il telegiornale che ti fa imparare. Il telegiornale che ti sa insegnare. Organizza rivolte e bracciantini. Il telegiornale ci fa sentire sempre più vivi. TG1, TG2, TG speciale. Niente cinema stasera, c'è il telegiornale. E tra un boccone e l'altro un servizio da New York. E quando sei alla frutta la trasmissione si è interrotta. Il telegiornale che ti fa vedere. Il telegiornale che ti fa invecchiare. Il telegiornale.
giornale, entra dentro la notizia. Che confusione, ma almeno rimane il pregio dell'informazione. E tra una smentita e l'altra un sorriso ministeriale ci fa capire che le cose non vanno poi troppo male. Il telegiornale è così spettacolare. Il telegiornale è così obiettivamente imparziale. La rapina della vendetta. Il telegiornale salva la povera vecchietta. TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, TG6, TG notte. Così spettacolare. Il telegiornale così obiettivamente imparziale. Il telegiornale sangue, sangue, caduta in diretta. Il telegiornale salva la povera vecchietta.
Abbiamo visto che si tratta di un sistema in cui la televisione viene utilizzata dalla finanza internazionale, non solo italiana, per manipolare l'opinione pubblica, per dare l'illusione che sia il popolo a governare e scegliere il proprio destino, ma di fatto i mass media svolgono una indispensabile funzione di controllo mentale. Chi vuole prendersi la briga e togliersi magari la curiosità, ci faccia caso. I contenuti della produzione televisiva sono praticamente tutti uguali, censurano tutti le stesse informazioni, deformano la realtà tutte allo stesso modo, oppure la inventano ex novo. Si può tranquillamente affermare, senza pericolo di essere smentiti, che la TV sia la più grande fabbrica di manipolazione mentale. Per dire alla massa cosa mangiare, cosa acquistare, cosa è giusto, cosa è sbagliato, e lo scopo principale è distruggere il nostro pensiero critico. Distruggendolo controllano la nostra intera vita, dal tipo di governo che votiamo a quello che consumiamo, come lo consumiamo. Il sistema mediatico, creato proprio ad hoc per questo fine, è immenso, è colossale, e i mezzi più usati chiaramente sono la radio e la televisione, ma anche la stampa, che in modo subdolo influenzano le nostre idee, annientano il nostro senso critico, il nostro pensiero. Dunque, secondo degli studi molto recenti, il cittadino medio passa infatti circa 4-5 ore al giorno davanti alla televisione, e la metà degli italiani si limita a recepire informazioni e notizie soltanto dalla televisione. Al secondo posto viene la radio, al terzo posto internet, e già qui potrebbe essere più positivo. C'è praticamente tanta assuefazione da essere dipendenti inconsapevoli da questo bombardamento informativo fasullo. E non avviene solo qui da noi in Italia, in tutto il mondo. Ci sono studi che hanno appurato che il 90% delle informazioni e notizie che vengono recepite dalle popolazioni sono prodotte da una cerchia ristretta di operatori. Ora, la TV ci controlla, e quindi la TV è nelle mani dei privati, nelle mani del potere. Come possiamo pensare che agisce nel nostro interesse? È evidente che è il potere che se ne serve e che ne trae beneficio. È contro gli interessi dei telespettatori, delle masse, ma funziona in modo subdolo e le masse non se ne rendono conto di essere manipolate. Avviene in modi accattivanti, divertenti, piacevoli, e così la TV e i media plasmano gli individui, deformano le loro menti, la loro morale e le loro idee.
Walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Lord Swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Allora, abbiamo visto che i mass media controllano in un certo modo la nostra mente, ma qual è la grande forza dei mezzi di comunicazione? Praticamente come fanno a manipolare così bene le nostre menti? Beh, ci riescono perché la massa dei telespettatori, degli utenti, tutti noi, è convinta dell'autorevolezza di quelle fonti. Praticamente nessuno mette in dubbio l'autenticità delle notizie e così la TV o il giornale alla fine decidono cosa per noi è importante, cosa non lo è, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Fateci caso, è facile. Se la TV o i giornali non parlano di un fatto, quel fatto per l'opinione comune non esiste, oppure non è importante. Beh, come possiamo sperare che i popoli del mondo riescano a svegliarsi in una situazione di questo tipo? Se la nostra giornata è scandita in modo ipnotico da telegiornale, talk show, Facebook, videogame, se non interagiamo più con i nostri simili, non ci scambiamo più idee tra noi, non ci confrontiamo personalmente. Ed è questo che vuole l'elite mondiale. E vuole il nostro isolamento, il nostro essere chiusi in casa senza poterci allontanare dal controllo. La società è praticamente così resa debole, il livello civile ridotto, gli obiettivi di trasformazione sociale praticamente annientati. Si oscura, si marginalizza, si ridicolizza, si stroncano le critiche e il rumore di fondo impedisce l'ascolto di altre voci, annienta il vero diritto all'informazione, all'educazione e alla cultura. Un metodo molto efficace usato dai media è il gossip. Quindi notizie sui VIP, i finti scontri tra politici di destra, di sinistra e noi, tutti presi da queste scemate create ad hoc, ignoriamo le cose davvero importanti che accadono in effetti nel mondo. Ad esempio, qualcuno sa, anche solo per sentito dire, che ogni anno il gruppo Bilderberg si riunisce e che vi partecipano noti direttori di giornali? No. scommetto che non lo sapete, e adesso addirittura state pensando che io o quello che ha scritto la mia fonte siamo dei complottisti. Ma con un minimo di analisi critica è innegabile che vi sia un appiattimento ideologico delle popolazioni. Si tende ad una omogeneizzazione delle culture e quindi ad una globalizzazione sempre più totale. Beh, la globalizzazione serve all'elite perché se le masse sono uniformi e con l'intelletto ridotto al minimo, col senso critico spento, sono anche facili da dominare. E tutto questo fenomeno è molto chiaro se si guarda ad esempio la pubblicità, il ricorso a tecniche psicologiche per convincerti a scegliere un prodotto piuttosto che un altro.
Più fresche, più narrate, o forse chissà perché viene l'estate. Adesso un sagrestano cambia sesso, poi tira sfida la Caligaris, spaccio di droga alla stazione e c'è qualcuno che si imberta in tasca un milione. Questo è ping pong, il sole, il mare, il vento è ping pong, l'amore in un momento e poi amarsi, amarsi dentro. Tutto è ping pong, il sole, il mare, il vento è ping pong, l'amore in un momento e poi sul giornale. Il Cosmos gioca a baseball, trovata l'auto della rapina, i conti della SIP non convincono mai, Mario Capanna parla in latino, il Campiello a De Crescenzio al colloquio con i lettori, chissà per spezzare il silenzio.
El sol, el mar, el vento, es ping pong, la mar.
Dunque abbiamo visto che quello che accade nella pubblicità spicciola, quindi quei trucchetti, quelle tecniche che vengono utilizzate per convincerci a comprare o a scegliere un prodotto rispetto ad un altro, oppure ad averne bisogno quando magari non è affatto così, beh, quelle stesse tecniche manipolatorie vengono utilizzate da politici, giornalisti, burocrati, capi di Stato, dirigenti, e sono tecniche che hanno uno scopo ben preciso, che è quello di persuaderci a pensare ed agire come vogliono loro. Queste tecniche manipolatorie sono alla fine molto semplici, molto individuabili in modo molto sereno. Per esempio c'è l'effetto camaleonte, che serve per conquistarsi il favore del pubblico, e questo in genere in politica, imitando gli atteggiamenti, il vocabolario, le idee del proprio interlocutore. Nel nostro governo attuale gli esempi insomma sono molteplici. Si parla con l'interlocutore popolare, da pescivendoli, diciamo, senza voler offendere i commercianti di prodotti ittici, per carità. Ci si finge quindi del popolo. Studi scientifici hanno appurato che infatti si tende ad accordare la propria fiducia a chi ci somiglia, a chi sembra un nostro simile. Un'altra tecnica è l'etichettatura, cioè si lusinga il pubblico. Per esempio nelle guerre si elogia il coraggio e l'eroismo dei soldati per spingerli ad andare a combattere con più veemenza. Un'altra tecnica ancora è la tecnica dell'orchestrazione, quindi ripetere instancabilmente poche idee, poche, ma senza tentennamenti, senza dubbi. Altra tecnica è la tecnica dell'alternativa illusoria. Cosa preferisci per questo fine settimana? Vuoi andare al mare o in montagna? Cosa preferisci per quest'estate? La pace o i condizionatori? Oppure muori o ti vaccini? Sono domande magari banali, ma che manipolano in modo latente. Cioè praticamente non si dà libertà di scelta, ma solo due opzioni, però il pubblico è convinto che sta scegliendo. Allora, in poche parole, come tutelarci? Come salvare il nostro spirito critico? Che facciamo? Non guardiamo più la televisione? Non leggiamo più i giornali? Questo è un po' difficile. Però si può preservare la propria autonomia, la fiducia nelle nostre idee personali, rivendicare soprattutto la nostra indipendenza. In poche parole, non dobbiamo limitarci a fare ciò che gli altri ci dicono sia giusto, o quantomeno prima dobbiamo informarci con tutti gli altri mezzi che c'è possibile trovare, che possono essere internet, usandolo bene, libri, riviste specializzate, pubblicazioni di settore. Questo ci può permettere di stimolare il nostro senso critico, fare scelte costruttive, soprattutto consapevoli e libere. Libertà in questo senso vuol dire non essere vittime di una multinazionale, sia essa un produttore di pasta o una casa farmaceutica. Vuol dire valutare autonomamente e con senso critico se possiamo realmente trarre vantaggio da quei prodotti o farmaci e che ci vengono propinati, o se dobbiamo piuttosto imparare ad evitarli perché li consideriamo nocivi. Si chiama rispetto per noi stessi. Vabbè, allora qui mi fermo, augurando buona vita libera a tutti quanti, un saluto affettuoso da Emanuela Spadoni. Alla prossima!